un benvenuto a tutti gli ascoltatori da Fabio Chipinti o se preferite Speedy e da armiestrumenti.com. Cos'è Armi e Strumenti? Un sito web dove trovare informazioni tecniche, test ed accorgimenti per il miglioramento delle proprie munizioni e delle prestazioni della propria arma. Inoltre con questa iniziativa Armi e Strumenti metterà a disposizione del proprio pubblico tutta una serie di audio interviste nel desiderio di avvicinare il parere degli esperti alla platea degli appassionati di armi. Le interviste sono liberamente scaricabili dal sito. In questa occasione siamo onorati della presenza del dottor Edoardo Mori. Il dottor Mori, magistrato di Cassazione a Bolzano, è uno dei massimi esperti in merito ai problemi giuridici relativi alla detenzione e uso delle armi. Egli è anche curatore del noto sito earmi.it. Benvenuto dottor Mori, grazie ancora per questa partecipazione su armiestrumenti.com.
Buongiorno a tutti e grazie a voi per avermi interpellato. Sono sempre lieto di parlare di armi.
Abbiamo invitato il dottor Mori perché con il suo aiuto vorremmo approfondire alcuni aspetti del decreto legislativo legato al recepimento della direttiva europea 2008/51 in materia d'armi. In questa occasione preferiamo focalizzarci su aspetti specifici che crediamo di maggior rilievo. Per ulteriori dettagli ed il commento puntuale rimandiamo al sito earmi.it. Partiamo dalle fasi iniziali che hanno condotto al decreto e le chiedo, dottor Mori, di spiegare qual è stata la dinamica in ambito europeo che ha portato alla direttiva e qual era lo scopo primario della stessa.
Lo scopo a livello europeo era abbastanza ridotto. Vi era la vecchia direttiva adottata in Italia nel 92 che aveva dato delle regole minimali comuni per tutta Europa. A noi ci riguardava poco perché noi eravamo già più severi degli altri stati. Dopo è entrato anche in vigore il trattato dell'ONU per il controllo delle armi e quindi c'era bisogno di qualche ritocco alla direttiva europea. Questi ritocchi sono stati fatti e anche in questo caso a noi ci riguardavano abbastanza poco. Erano interessanti alcune cose perché vi erano dei miglioramenti rispetto al passato. E altre cose erano assolutamente logiche, come un sistema uniforme di punzonatura, l'introduzione dell'anno di produzione, l'introduzione del paese dove era stata prodotta l'arma, ma erano cose diciamo abbastanza di scarso interesse per l'utente finale, riguardavano più che altro fabbricanti e venditori. Quindi l'Europa ha fatto questa integrazione alla precedente direttiva, doveva essere recepita, bastavano direi 4 o 5 articoli in una paginetta per recepirla perché c'era ben poco da mutare nel nostro sistema. Purtroppo il Ministero ne ha approfittato per fare un decreto in cui ci ha infilato dentro faceva parte delle fantasie che gli giravano per la testa da lungo tempo, già si erano visti a livello di circolare quali erano queste idee e che sono delle teorie per il normale cittadino. Purtroppo dovevano essere recepite 7-8 direttive contemporaneamente. Il governo ha dato in carico ai singoli ministeri di fare il provvedimento da recepire, il governo poi non l'ha seguito e senza sapere quello che faceva li ha recepiti in blocco senza assolutamente controllarle. E per cui il governo si è trovato, pur avendo tutt'altre intenzioni, perché nel frattempo mi aveva incaricato di fare un nuovo testo unico sulle armi, si è trovato ad essere obbligato ad emanare delle norme di recepimento delle direttive assolutamente strane e dannose e contrarie persino a quello che il governo voleva.
Bene, il decreto legislativo di recepimento entrerà in vigore il 1 luglio del 2011. Volendo essere molto schematici, distinguendo tra pro e contro, quali sono le principali variazioni rispetto al precedente assetto normativo?
Dunque, vediamo, vi sono due cose favorevoli, solo due. La prima è che finalmente sono stati tolti i caricatori dalle parti di arma, quindi dal 1 luglio del 2011 i caricatori non dovranno più comparire in denuncia e potranno essere tolti. Vedremo poi, ci sono dei problemi giuridici, li vediamo poi separatamente. Poi il Ministero finalmente ha ufficialmente chiarito quali sono le armi da caccia, riconfermando l'interpretazione che fino al 1977 era stata seguita. Voi saprete che improvvisamente un un funzionario privo di competenza, peraltro al riguardo, si era inventato che le cartucce per pistola con bossoli inferiore a 40 mm non potevano essere usate per caccia, contrariamente a quello che era stato fatto negli ultimi 25 anni, pacificamente senza contestazione. È bastata una circolare e delle modifiche introdotte abusivamente nel catalogo nazionale delle armi che tutti si erano scatenati nel far togliere dal numero delle armi da caccia quelle armi che sparavano, non so, il 44 Magnum e così via. Adesso il Ministero ha chiarito che ufficialmente che vale il principio di una volta, sono vietati per caccia in sostanza solo i calibri 22 per pressione anulare, punto e basta. E questo è un buon risultato.
E purtroppo anche il 22 Hornet.
Vabbè, ormai quello lo conosciamo solo con la quadra. E quindi possiamo quasi dimenticarci, qui lo sanno che è vietato. Ecco, poi direi che altre cose utili non c'è. Ecco, c'è un'altra cosa utile che è stato ufficialmente precisato, che il termine per fare la denuncia di vendita, acquisto, spostamenti di armi è di 72 ore. Ecco, non che siano stati molto intelligenti a fare questa norma, perché avrebbero dovuto dire 3 giorni. Parlando di ore, adesso si presuppone che quando uno va a comprare un'arma, a fare una dichiarazione di vendita, ci scriva sopra anche l'ora, che è un po' ridicolo, anche perché poi se le 72 ore cascano di notte, uno che fa? Va a bussare come un disperato alla porta della caserma.
Certo.
E quindi norme scritte da incompetenti, ma quantomeno si è precisato che quella parola del testo unico che diceva denuncia immediata, non immediata, ma più presto, adesso finalmente si dice vabbè, c'hai 2 o 3 giorni di tempo per andare a fare questa denuncia. Tutte le altre norme direi che sono peggiorative.
Ho capito.
Possiamo dire una cosa, ecco, la direttiva giustamente ha precisato bene quali sono le parti di arma, è anche precisato che non sono parti di arma le parti in fase di lavorazione, quindi ancora non pronte da essere montate. Si spera che la Cassazione recepisca questo nuovo testo, perché ultimamente era andata completamente fuori di testa. A leggere le massime della Cassazione si poteva concludere che anche la cinghia di cuoio per portare un fucile era parte di arma e sciocchezze del genere, e si esagerava nel condannare la gente proprio veramente per reati che non aveva commesso.
Tentando di andare un po' più nel dettaglio, cosa cambia per il tiratore sportivo che ricarica, anche in riferimento a palle e bossoli adesso inseriti nel concetto di munizione? Vorrei accennasse inoltre ad eventuali cambiamenti per la detenzione e custodia delle armi.
Direi che per la ricarica non cambia assolutamente nulla, perché la direttiva ha previsto che possano essere regolate anche le parti di munizioni, però noi abbiamo recepito solo la definizione, la legge non prevede assolutamente nessun controllo aggiuntivo, nessun obbligo di denuncia, nulla, e quindi la legge nostra non lo prevede, la situazione non cambia assolutamente. Per la detenzione delle armi cambia una sola cosa, viene introdotta la sublime stupidaggine che quando uno compra un'arma da sparo, un'arma comune da sparo, deve informare tutti i familiari conviventi, le persone anche se non tutti i conviventi, anche non familiari, il convivente di fatto che intende acquistare l'arma. Voglio dire che si arriva degli assurdi, mettiamo che uno in casa abbia un parente un po' matto e il padrone di casa abbia paura che questo di notte gli piante un coltello nella gola. Se intende comprare un fucile per difendersi, gli deve fare la raccomandata e avvisarlo che si è comprato un fucile. Siamo veramente all'assurdo della burocrazia ottusa e idiota che non capisce che sono cose veramente inutili e ridicole.
Per la custodia al momento nessuna variazione?
Per la custodia non cambia assolutamente nulla, è prevista l'emanazione di un regolamento che stabilisca quali sono le norme da seguire, le regole, le cautele da seguire per la custodia. Poi siamo nelle mani con lo scritto di Dio, perché quando i burocrati si mettono a fare questi regolamenti vengono fuori le cose più assurde e meno poi capibili ed applicabili. Bisognerà appunto starci molto attento, seguire, vedere e controllare che il Ministero non venga fuori con delle cose deliranti, come è avvenuto per esempio con le armi liberalizzate ad aria compressa, che dovevano essere liberalizzate e poi hanno fatto un regolamento che praticamente ha introdotto più formalità che non per le armi da fuoco.
Quindi, volendo esprimere un giudizio complessivo di questo nuovo decreto, mi pare di capire che non è lusinghiero.
No, assolutamente, perché primo hanno elevato le pene in maniera esorbitante, ormai si rischia meno a fare una rapina che a tenere un'arma a salve, poi non si capisce perché recependo la direttiva si dovevano aumentare le pene, assolutamente una cosa priva di senso. Poi appunto hanno messo il certificato medico per chi acquista l'arma, è d'accordo, invece che quello del medico di base, quello della ASL può essere anche una cosa accettabile. Poi hanno messo che chi detiene le armi ogni 10 anni, mi pare, deve, se non ha avuto licenze di porto d'armi nel frattempo, deve portare un certificato al questore per dimostrare che nel frattempo non è diventato matto. Anche questo è grave. Poi, oltre all'obbligo di comunicare ai familiari che si intende comprare un'arma, chissà perché, bisogna comunicargli anche che si intende chiedere una licenza di porto d'armi. Uno, poveretto, è perseguitato dalla mafia, decide di prendersi una pistola per difendersi, deve chiedere consenso ai familiari e avvisarle che intende prendere il porto d'armi. Per armi che c'ha già in casa, che i familiari sanno benissimo che lui ha, quindi c'è anche una violazione del diritto alla privacy, cosa c'entra il familiare col fatto che uno porti l'arma fuori dalla casa. Tra l'altro, se la porta fuori di casa non è certo pericolosa per i familiari, secondo me è pericolosa quando è in casa. Queste erano delle cose totalmente assurde che si potevano dimenticarsene. Poi vi sono delle cose anche lì abbastanza prive di senso, del nove parabellum, delle software, delle armi a salve, anche quelle delle regolazioni puramente burocratiche con pene severissime che metteranno in difficoltà molte persone che hanno questi strumenti a casa e non sempre possono, sono obbligate a leggere la Gazzetta Ufficiale tutti i giorni, e quindi avremo senz'altro un aggravamento della situazione, delle conseguenze per molti cittadini senza che nessuna esigenza di sicurezza pubblica, proprio mera invenzione burocratica.
Capisco. Lei aveva già accennato alle disposizioni attuative, vorrebbe spiegare cosa sono ai non addetti ai lavori?
Dunque, ho fatto l'esempio già quando ha fatto la legge sulla liberalizzazione dell'aria compressa e della vancarica, era stato detto che l'uso di queste delle armi ad aria compressa verrà regolato con un regolamento del Ministero. Quando hanno fatto questo regolamento, prima non hanno regolato solo l'uso, ma hanno regolato tutta la materia dalla prima all'ultima riga. Non hanno stabilito nessuna norma per come regolarizzare le armi vecchie, i cittadini si sono trovati ad avere in carico delle armi ad aria compressa sicuramente liberalizzate e non sapere come farle liberalizzare, oppure per farle liberalizzare di affrontare costi che vanno ben oltre il valore di queste armi. Poi, nonostante che la legge non li avesse delegati, hanno stabilito che le stesse norme per l'area compressa si adattavano anche alla vancarica. E quindi è venuto fuori una cosa complicatissima ed inutile che, per esempio, di fatto impedisce di importarsi tranquillamente dall'estero una software che costa un terzo di quanto costa in Italia. Così pure è successo, per esempio, per le bombolette spray. Il Parlamento ha liberalizzato le bombolette spray dicendo in base alle caratteristiche che stabilirà il Ministero. Il Ministero dopo un anno e mezzo non ha ancora fatto questo regolamento, per cui il Parlamento è come se avesse parlato al vento, come non avesse deciso niente. Pare che adesso lo stiano facendo e che a breve esca questo regolamento. Purtroppo in questo nuovo decreto di attuazione hanno fatto la stessa cosa sulla custodia, poligoni, sulle misure di sicurezza, sulla demilitarizzazione, e dovranno essere fatti dei regolamenti. Sappiamo, ad esempio, sulla disattivazione e demilitarizzazione quali circolari stravaganti erano state fatte dal Ministero, che riducevano una qualunque arma a un pezzo di ferro informe che non aveva più nessun interesse collezionistico.
Quindi i regolamenti o le disposizioni attuative potranno cambiare quello che adesso prescrive la legge?
Non possono cambiare la sostanza, ma possono complicare talmente la forma. Cioè, facciamo l'esempio della comunicazione ai parenti. Se viene cominciato a stabilire che gli va fatta la notifica a mezzo ufficiale giudiziario con ricevuta di ritorno e cose del genere, lei capisce che la cosa può diventare costosa. Se per esempio per fare il certificato medico non si prevede soltanto quello della ASL, ma si comincia a prevedere anche visite psichiatriche, prove di alcolismo eccetera, e il ministero può arrivare a far spendere a un cittadino 300 o 400 euro e quindi come desiderano distoglierlo dal chiedere licenza.
Lo stesso potrebbe dirsi anche per la custodia, per le norme di custodia delle armi.
Anche quello, è chiaro che siccome fa quel commissario, vicequestore di Monza, si stabilisce che le armi vanno conservate, smontate e chiuse in due diverse cassaporte, è come dire non comprate le armi.
Capisco. Dottor Mori, a suo parere, perché in Italia, forse più che in altri paesi europei, gli appassionati d'armi sono costretti a difendersi continuamente da atteggiamenti e macchinazioni atte a limitarne la libertà? Forse una legislazione molto restrittiva in questo senso può incidere in modo significativo sulle armi illegali o più in generale sui crimini connessi alle armi?
Ma no, assolutamente, sono due cose totalmente separate, cioè non è con la burocrazia che si controllano le armi, assolutamente, non è con le carte bollate. Per esempio, tutte le denunce delle munizioni sono cose assolutamente inutili che potrebbero essere abolite salvo un modesto controllo, perché le munizioni sono la tipica cosa incontrollabile, possono essere ricaricate, una volta che sono sparate non si può dimostrare le sparate, quindi quando uno vuole nascondere 10 o 20 o 30 cartucce, lo può fare tranquillamente e nessuno lo scoprirà mai. Allora che senso è a continuare ad assillare la gente perché c'è una cartuccia in più o in meno, andare a controllare, a pretendere che vada al poligono e porti una dichiarazione fasulla, perché non potrà mai essere esatta, sulle cartucce che ha sparato? È pura mentalità burocratica. Noi abbiamo una legge buona, cioè sarebbe sempre stata una buona legge, solo che poi caduta in mano a chi tra l'altro non si intende di armi, è diventata una cosa assurda. Ecco, parlavamo prima del problema delle parti di armi, che la Cassazione non ha capito quel concetto di parte d'arma, no? Per cui secondo la Cassazione il cannocchiale da tiro non lo dovrebbe fare la Swarovski, no? Dovrebbe farlo una fabbrica d'armi.
Certo.
E si cade nel ridicolo.
Bene, insomma bene, fino a un certo punto.
Sì, male, ma
chiunque possieda un porto d'armi presentando una denuncia di detenzione presso un commissariato di polizia o una caserma dei carabinieri, credo abbia avuto la sensazione di aver subito una sorta di trasferimento ad un microcosmo con regole alcune volte assolutamente difformi da quelle imposte dalla legge italiana. Secondo lei da cosa scaturisce questa anomalia?
Ma direi proprio che prima di tutto deriva da una grandissima ignoranza che c'è in tutti i settori. Ci sono questi funzionari di DPS che non sono mai stati istruiti sul diritto delle armi, ma al massimo gli ha parlato qualche ora del testo unico di pubblica sicurezza, e che sono messi a contatto del pubblico che gli va a sottoporre dei problemi abbastanza complicati, perché effettivamente la legge è diventata complicata, e loro, siccome ignorano qual è la realtà, sparano la prima cosa che gli viene in mente. Questo è un difetto più grave. Poi bisogna dire che vi sono troppe persone, troppi soggetti che veramente sembra che facciano apposta a vessare il cittadino. Cioè non capiscono che sono pagati per risolvere i problemi, no, sembra che siano pagati per crearli. È chiaro che non si può andare avanti in questa maniera. Io ricevo tutti i giorni 10-15 email di gente che protesta, che chiede, è disperata, la gente è ridotta alla disperazione da richieste assurde che gli vengono fatte dalla prima persona che magari il primo giorno è seduto dietro la scrivania a fare quel mestiere.
Possiamo fare qualcosa per contrastare questo genere di accadimenti?
Se ci fosse la NRA come in America, associazione colossale, e indubbiamente si potrebbe fare molto. Gli italiani non hanno nessuna propensione ad associarsi. Tutte le associazioni di appassionati di armi che abbiamo provato a fare scomparso, si sono estinte miseramente dopo poco per mancanza totale di soci, che vuol dire mancanza di fondi, perché si recupera solo qualche iscrizione quando uno è nei guai e allora cerca di salvarsi e non sa dove batte la testa e allora va da questa associazione. Ma non si può vivere così, perché un'associazione ha bisogno di pagare avvocati, di fare ricorsi, di scrivere lettere, di viaggiare, di andare a difendere gente davanti al tribunale. E adesso abbiamo avuto nell'ultimo due anni la fortuna che si è avviata abbastanza bene l'associazione FISAT, che sta svolgendo un'opera senz'altro molto buona, perché hanno l'avvocatessa Gentile, che si è data a fare, è imparata bene, molto combattiva, è andata a Roma a parlare al Ministero, a discutere, è andata personalmente, va ogni tanto a discutere con i questori, con i commissari, e è riuscita a ottenere molte volte giustizia anche da questi uffici. Di fronte a un'associazione che adesso ha un po' di immagine sui media, anche i commissari e i questori ci stanno un po' più attenti a non sparare delle fesserie.
Ecco, adesso, dottor Mori, cambiamo argomento. Cosa può dirmi del 9 Parabellum? Cosa è accaduto per questo calibro?
Ecco, per il 9 Parabellum si è verificata una situazione assurda. Il 9 Parabellum è comune in tutta Europa, in tutti i paesi della NATO, non rientra assolutamente nel materiale di armamento. La Commissione stessa ha riconosciuto più volte che è arma comune, il Ministero non vuole riconoscere che il 9 par è munizione per arma comune. E allora questa volta, non sapendo come uscire, si è inventato che il 9 par è comune, però non può essere fabbricato in Italia. La cosa non è consentita la fabbricazione e l'introduzione nel territorio dello Stato, e nei casi consentiti ci vuole la licenza del questore, che è normale, vuol dire. Quindi è in tutto comune, solo che è vietato fabbricarla. Il bello è che non esiste nel nostro diritto la munizione vietata, o è da guerra o è comune. Quindi hanno creato una categoria di munizioni vietate, ma non c'è nessuna sanzione, quindi non si capisce se uno la fabbricasse o la detenesse di quale reato poi dovrebbe essere accusato.
Capisco, capisco. Dottor Mori, vuole darci altre avvertenze, sempre in relazione al decreto legislativo?
Bisogna avvisare tutti, questa è una cosa seria, perché si rischia parecchio, che dal luglio 2011 diventeranno vietate quelle armi a salve che hanno lo sfogo dei gas attraverso la canna, perché le vietano, quindi saranno consentite solo armi da salve con lo sfogo dei gas laterale e con la canna ben otturata, neanche con un perno, ci deve essere proprio il tappo dentro.
Capito, capito. Invece per quanto riguarda le armi soft air, cosa possiamo dire?
Sulle soft air è successo questo, che si è cominciato a discutere quali erano e non erano ammesse, poi si è visto che a livello internazionale sono sicuramente ammesse quelle che hanno meno di un joule di potenza. Il Ministero è andato in crisi, ma come facciamo a stabilire quando hanno solo un joule di potenza? E quindi, invece di fare una normativa semplice, per cui per esempio tanto sono di una totale innocuità, assolutamente innocue, bastava dire che era il commerciante responsabile di importarle con quella potenza consentita, si immagini che si sono inventati che, a parte controllo, banco di prova, tutte queste cose qui, che le armi soft air devono essere verniciate, pitturate in rosso in tutta la parte frontale, solita idiozia, quando vengono importate. Poi chi ce l'ha può cancellare la pittura rossa e metterci solo sopra, lasciarla sotto e metterci sopra quella nera, ma anche qui è assurdo, perché allora è una norma che poi si capisce perché l'hanno fatta, perché per favorire i produttori italiani, per evitare che vengano importate dall'estero, perché questo, ed è una norma contraria a tutta la normativa europea sulla libera circolazione.
Certo.
Poi, sa cosa ci hanno aggiunto di bello? Si dice che il pallino deve essere di colore vivo. Ora, per dire a quale livello di ignoranza arrivano, consideri che negli ultimi anni hanno fatto di tutto per fare i pallini privi di colorante, per renderli biodegradabili e non inquinanti. E il Ministero si inventa, contro ogni logica, che i pallini devono essere colorati. che poi non si capisce dove sia anche quello, ma che gliene frega che siano colorati.
Certo.
appunto, la tipica idiozia burocratica di chi non sa neanche di che cosa parla.
Capisco, capisco. A questo punto il panorama e ciò che ci aspetta non sembra molto roseo.
No, specialmente se non si controlla quali regolamenti farà il Ministero. Voglio dire, il governo ha sempre intenzionato, specialmente la Lega, a fare una nuova legge e a semplificare il tutto. Però dubito che ci riusciranno mai. Primo, perché non so che fine farà il governo. Secondo, perché teniamo presente che la forza della PS, la forza di pressione della polizia sul ministro dell'interno è superiore a qualunque altra forza si possa esercitare, e quindi non si riesce a far nulla che non sia nelle intenzioni e nei pensieri della direzione di polizia.
Quindi quando saranno emessi i regolamenti attuativi dovremo stare attenti?
Bisognerebbe, speriamo appunto che chi interessa a seguire queste cose le segua e muova le leve giuste per controllare un po' la situazione. Già se non ci fosse stato la PISAT, io e altri soggetti che ci siamo dati da fare per togliere le cavolate più grosse in questo decreto legislativo, sarebbe stato ancora più tragico. Abbiamo salvato il salvabile, ma più di tanto non si poteva fare. E con i regolamenti bisogna stare ancora più attenti. Si spera che la PISAT e anche le associazioni degli armieri, che sarebbe il loro interesse e compito starci dietro, si preoccupino di quello che il Ministero farà. È che purtroppo industrie e commercianti sono un po' troppo vincolati e molte volte oppressi dal Ministero, e quindi non si arrischiano a fare certe operazioni troppo dure. Vogliono essere molto molto soft, e col Ministero, essendo soft, si ottiene poco.
Ho capito. Comunque, anche se ristretto, rimane un margine di manovra.
Beh, senz'altro. Voglio dire, è pacifico che il Ministro al Ministero gli può dire cosa deve fare. Si tratta di riuscire a convincere il Ministro a fare ciò.
Capisco. A questo punto, dottor Mori, come vogliamo concludere l'intervista?
Bisogna prepararsi a tempi duri, indubbiamente. Un po' perché la moda di essere contro le armi, un po' la moda di essere contro la caccia, e quindi difficile combattere contro le mode, e perciò è ben difficile approvare qualche cosa di serio. Dico serio perché io, per esempio, il mio progetto di legge, in 90 articoli ci avevo riassunto 100 leggi.
Sì.
E 90 articoli c'era assolutamente tutto quello che serve per la sicurezza pubblica, sfrondate dalle scemate, dalle cretinate di chi non ne capisce nulla. È più che sufficiente per la sicurezza pubblica, anzi, forse se gli impiegati della PS non perdessero tempo a contare le cartucce, ma si dedicassero a controlli più seri, si avrebbe un miglior risultato. Però appunto, come dico, dei ministeri tutti si trovano di fronte ad un muro di gomma, perché loro hanno un potere e non vogliono cederlo né ai politici e tanto meno ai cittadini.
Capiamo, capiamo. L'intervista si conclude qui, ringraziamo il dottor Mori per la disponibilità, speriamo di ospitarlo in altre occasioni.
Senz'altro, grazie a voi per avermi sentito, buon lavoro e buone feste che ormai sono vicine.
Grazie, grazie. Ringraziamo anche i visitatori del sito armiestrumenti.com per l'attenzione. Sul sito di Armi e Strumenti potrete ascoltare questo ed altri audio post, avrete inoltre la possibilità di lasciare commenti e suggerimenti per ciascun articolo o intervista. Ritornate spesso sul sito e iscrivetevi alla nostra mailing list per mantenervi aggiornati e sapere quando saranno disponibili nuovi contenuti. Il sito è in continua evoluzione. Un grazie ancora al giudice Mori e a presto da Fabio Chipinti e dal sito armiestrumenti.com.